Miei cari amici, sono felice di ritrovarvi oggi per invitarvi al banchetto nuziale dell'Agnello. È vero che l'ultima volta abbiamo preso in considerazione un periodo di 1000 anni dopo il ritorno di Gesù, alla fine del quale c'è stato ancora un confronto tra buoni e cattivi che termina con Satana preso e gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove sono già stati gettati la bestia e il falso profeta. Ma questo stesso periodo è pure presentato come quello della festa delle nozze dell'agnello, che vorrei rammentarvi, continuando a leggere il capitolo 19 di Apocalisse, con i versetti da 7 a 9. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio. Vorrei con voi dare un'occhiata alle parabole di Gesù in cui utilizza l'immagine delle nozze. Il primo testo che vedremo è quello che si trova nel Vangelo di Matteo, al capitolo 9, versetti da 11 a 15. I farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori? Ma Gesù, avendoli uditi, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Allora si avvicinarono a lui i discepoli di Giovanni e gli dissero: perché noi e i farisei digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: possono gli amici dello sposo far cordoglio finché lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. In questa parabola, in cui Gesù utilizza l'immagine delle nozze, i riscattati, gli eletti, sono gli amici dello sposo e non la sposa. Vi invito a leggere un secondo testo che troviamo sempre in Matteo, al capitolo 22, versetti da 1 a 14. Gesù ricominciò a parlare loro in parabole, dicendo: il regno dei cieli è simile a un re il quale fece le nozze di suo figlio. Mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò una seconda volta altri servi, dicendo: dite agli invitati, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati, tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio. Altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare la loro città. quindi disse ai suoi servi: «Le nozze sono pronte, ma gli invitati non ne erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete». E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti quelli che trovavano, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu piena di commensali. Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze. E gli disse: «Amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze?» E costui rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori: «Legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti, poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti». Questa parabola delle nozze ci mostra di nuovo gli eletti come degli invitati e non come la sposa. E avrete visto che il re è adirato, fa uccidere coloro che hanno ucciso i suoi servi. Immagine straordinaria di quanto succederà alla fine. Fa bruciare la loro città, allusione all'incendio di Babilonia. Continuando il nostro studio, un po' più in là, al capitolo 25 del Vangelo di Matteo, abbiamo ancora una parabola, quella delle 10 vergini, in cui è utilizzata di nuovo l'immagine delle nozze. Leggiamo i versetti da 1 a 13. «Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, uscite gli incontro. Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero: no, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini, dicendo: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «Io vi dico in verità, non vi conosco. Andate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». In questo testo gli eletti sono rappresentati dalle vergini, le damigelle d'onore, ma anche qui non dalla sposa. Possiamo ancora citare un altro testo che si trova nel Vangelo di Luca, al capitolo 12, ai versetti 36 e 37. «Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze, per aprirgli appena giungerà e busserà. Beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si rimboccherà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli». In questo caso il padrone torna dalle nozze. In Oriente il matrimonio era combinato e la fidanzata non veniva nemmeno coinvolta. Era un accordo tra famiglie, ma segue dopo il pranzo che dà ai suoi servitori e il pranzo di nozze. Anche qui gli eletti sono rappresentati dai servitori e non dalla sposa. Al contrario, se guardiamo cosa dice l'Apostolo Paolo, vediamo che compara sempre gli eletti alla sposa. Dice, per esempio: «Vi ho fidanzati a un solo sposo». Oppure: «Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa». Abbiamo così due riferimenti diversi che ritroviamo anche nell'Apocalisse. Al capitolo 19 vediamo coloro che sono invitati alle nozze dell'agnello, ma ai capitoli 21 e 22 si parla della sposa. Allora vediamo come le cose stanno. Normalmente,
combinato il matrimonio, fissato il giorno, il fidanzato viene a prendere la fidanzata. E possiamo comparare questo al ritorno di Gesù. Poi c'è il pranzo di nozze dove tutti sono invitati e questo avviene durante i 1000 anni. Poi a un certo momento, durante il pranzo di nozze, gli sposi se la svignano e partono per la loro luna di miele. Ma è già vita in comune, è già l'eternità. C'è quindi un parallelo impressionante. L'immagine delle nozze, in fondo, è assai interessante, ma constaterete che il pranzo di nozze corrisponde ai 1000 anni che seguono il ritorno di Gesù. Quando guardiamo le parabole di Gesù concernenti i pranzi di nozze, possiamo vedere, per esempio, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 8, che Gesù ci dice che saremo a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe. Ma nel Vangelo di Luca abbiamo un dettaglio molto interessante che vi invito a scoprire con me al capitolo 22, versetti 29 e 30. E io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio mi ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate sui troni per giudicare le 12 tribù di Israele. In questo passaggio Gesù associa il banchetto nuziale, mangiate e bevete alla mia tavola, al giudizio. Sedete su troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Così sono associate queste due nozioni del banchetto nuziale e del giudizio. Bisogna riconoscere che trascorrere il proprio tempo a giudicare non sembra a prima vista un momento molto gioioso. E chi giudicheremo? Questo testo ci parla delle 12 tribù di Israele. L'Apostolo Paolo ci dice che giudicheremo gli angeli. E a questo proposito vi invito a leggere nella prima epistola ai Corinzi, il capitolo 6, versetto 3. Non sapete voi che giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita? Certo, giudicheremo gli uomini. Nella stessa epistola, al capitolo 4 e al versetto 5, è scritto: perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori, allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. In fin dei conti, Dio ci interpellerà durante i 1000 anni per un bilancio di tutta la storia. E in un certo modo si possono vedere questi troni che si aggiungono e sui quali si siedono gli eletti, come un'estensione del tribunale di Dio. C'erano i 24 anziani, ma ci sono tutti gli eletti. Si tratta in realtà di vedere, rivedere la storia, ma detenendo tutti i suoi annessi e connessi. Vorrei dirvi che c'è qualcosa di più. Nel libro del profeta Isaia, al capitolo 5, abbiamo pure una parabola, quella della vigna piantata da Dio. Vorrei leggere con voi i primi 7 versetti, poiché vedrete che qui Dio stesso chiede di essere giudicato. Io voglio cantare per il mio amico il cantico del mio amico per la sua vigna. Il mio amico aveva una vigna sopra una fertile collina, la dissodò, ne tolse via le pietre, vi piantò delle viti scelte, vi costruì in mezzo una torre e vi scavò uno strettoio per pigiare l'uva. Egli si aspettava che facesse uva, invece fu selvatica. Ora abitanti di Gerusalemme e voi uomini di Giuda, giudicate fra me e la vigna. Che cosa si sarebbe potuto fare alla mia vigna più di quanto ho fatto per essa? Perché mentre mi aspettavo che facesse uva, ha fatto uva selvatica. Ebbene, ora vi farò conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Le toglierò la siepe e vi pascoleranno le bestie. Abbatterò il suo muro di cinta e sarà calpestata. Ne farò un deserto, non sarà più né potata né zappata. Vi cresceranno i rovi e le spine, darò ordine alle nuvole che non vi lascino cadere pioggia. Infatti la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele e gli uomini di Giuda sono la sua piantagione prediletta. Dio chiede di essere giudicato. Ma su che cosa? Ed è qui che diventa interessante. Chiede di essere giudicato sul fatto di sapere se avrebbe potuto far qualcosa di più. Dio avrebbe potuto fare di più per il suo popolo? Saremo quindi invitati a giudicare Dio, e lo metto tra virgolette, piuttosto apprezzare se avesse potuto far di meglio da parte sua. E qui possiamo capire come ciò che apparentemente sembra una cosa penosa, giudicare i dannati, in realtà diventi un vero banchetto. Si tratterà di vedere in tutte le circostanze della vita cose buone e meno buone dei dannati. Tutti gli interventi di Dio, tutti i modi intrapresi per chiamare, confortare, fortificare, come ha evitato catastrofi e altro. Sarà un vero banchetto. Nei minuti che ci restano vorrei dirvi che c'è una carta del menù che vorrei leggere. Sempre nel libro del profeta Isaia, al capitolo 25, i versetti da 6 a 8. Isaia 25, versetti da 6 a 8. Il Signore degli eserciti preparerà per tutti i popoli su questo monte un convito di cibi succulenti, un convito di vini vecchi, di cibi pieni di midollo, di vini vecchi raffinati. Distruggerà su quel monte il velo che copre la faccia di tutti i popoli e la coperta stesa su tutte le nazioni. Annienterà per sempre la morte. Il Signore Dio asciugherà le lacrime da ogni viso, toglierà via da tutta la terra la vergogna del suo popolo, perché il Signore ha parlato. Questo testo parla da solo, parla del momento in cui Dio annienterà la morte, ossia alla fine dei mille anni. Ma qui abbiamo sulla carta del menù due cose, due pietanze succulenti. Credo che esaminare tutto ciò che Dio ha fatto nel corso della storia dell'umanità sarà veramente una pietanza succulenta. Poi è questione di vecchi vini raffinati che mi pare si possano comparare alle vecchie storie che fermentano. Ognuno di noi ha delle vecchie storie non concluse. Sì, vorrebbe concludere un problema non risolto perché la persona è sparita dalla nostra vita o perché è deceduta. Vorremmo forse anche ringraziare e non se ne è avuta l'occasione. Si sarebbe voluto risolvere delle difficoltà e non si è potuto. E allora per queste vecchie storie che hanno fermentato, Dio ci darà l'occasione di chiarirle. Vecchi vini raffinati. Vorrei ora dirvi che in questa sala delle nozze c'è una visita a sorpresa, quella di colui che non aveva messo l'abito di nozze nella parabola del Vangelo di Matteo, ma anche la risurrezione dei dannati. Immaginiamoci nella sala delle nozze, nel bel mezzo della festa, i vecchi amici della fidanzata che arrivano. Immagino i discorsi. Ti ricordi delle vacanze trascorse insieme? In quella occasione e a quel momento la fidanzata si trova molto a disagio. Avrebbe preferito che non se ne fosse parlato in quel momento. E quando alla fine dei mille anni avremo dei vecchi compagni di strada che verranno a dirci: ti ricordi di tutte le corbellerie che abbiamo fatto insieme? Vorremmo farne a meno in quel momento. Tuttavia c'è una risposta. E questa risposta non siamo noi che la possiamo dare. È Gesù solo che la può dare. Vi invito a leggere in Apocalisse al capitolo 3, il versetto 5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. La sola cosa che potrà dire Gesù in quel momento per difenderci è: ma amici miei, non mi svelate nulla di nuovo. La mia fidanzata mi ha detto tutto, mi ha confessato tutto. Non mi ha taciuto nulla. Così potremo essere difesi. Per contro, voi che accusate, dimostrate di quale spirito siete animati. Lo stesso spirito di accusa che avete sempre avuto. Fuori non avete nulla a che fare qui. Fuori, dove ci sarà il pianto e lo stridore di denti. Possiamo essere difesi solo se siamo stati onesti con Dio. Se riconosciamo le cose come sono, se gli diciamo tutto, non per umiliarci, ma perché è il solo mezzo per rialzarci, e Lui lo vuole fare. Non possiamo cambiarci da noi stessi, ma possiamo essere cambiati da Lui se riconosciamo il male. Non temiamo di rivolgerci a Dio, di dirgli veramente tutto ciò che abbiamo nell'anima, poiché Egli sa essere discreto. Vi invito a leggere nel libro del profeta Sofonia, il capitolo 3 e il versetto 17. Il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te, come un potente che salva. Egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua, si acqueterà nel suo amore, esulterà per causa tua con grida di gioia. Dio avrà per noi, avrà per la sua fidanzata degli slanci di gioia.